Libri, storie, idee con Michele Serra.
E dunque bentornate e bentornati qui un'ora insieme con Alice e la letteratura contemporanea. E oggi puntata speciale perché è dedicata quasi interamente al premio Chiara, che verrà assegnato proprio domani pomeriggio alle Ville Ponti di Varese e che però già stasera alle 18 avrà una bella anteprima dalle nostre parti, perché i tre finalisti si presenteranno al pubblico ticinese alla Biblioteca Cantonale di Lugano, ricordo, stasera alle 18. Noi invece la sentiremo già tra poco, proprio la voce dei tre finalisti di questo premio, che, come sapete, insiste proprio su una specialità letteraria che, chissà perché, è considerata la serie B della letteratura. E questa specialità letteraria è il racconto. Quindi mi sembra corretto partire proprio dalle parole di uno dei finalisti del premio Chiara di quest'anno, e cioè Piero Colaprico.
Per esempio, negli Stati Uniti il racconto è una forma espressiva che piace un sacco, proprio perché è breve, perché è intelligente in qualche modo, nel senso che un racconto ben riuscito ha un colpo di scena oppure ha una caratteristica del personaggio, qualcosa che acchiappa il lettore e in poche pagine te lo porta in un altro mondo. Allora, mentre un lettore forte, come può essere americano, ha il romanzo di riferimento, che sia Roth, che sia King, quello che vuole, poi però magari trova che Carver con quei racconti piace molto. Noi questa roba non ce l'abbiamo. Gli unici racconti che credo abbiano avuto un certo successo sono quelli di Calvino, che però tutti insieme formavano il libro Il Marcovaldo o poche cose del genere, insomma. Forse per spingere un pubblico ad acquistare qualsiasi raccolta di racconti bisognerebbe trovare una caratteristica dei racconti e spiegare bene di che cosa stiamo parlando. Cioè, sono racconti erotici, la butto lì, che però ti fanno vedere l'uomo moderno in questa particolare chiave. Oppure dovresti spiegare, sono racconti di avventura e il protagonista è un pirata del 1400 che ha fatto delle nefandezze veramente. Cioè, non si può dire il racconto come definire una raccolta di racconti senza spiegare bene di che cosa stiamo parlando e perché io devo andarti a comprare e andarti a leggere. Mentre c'è la tendenza a dire, appunto, ah, questi sono i racconti, tanto lo sapete tutti che è una roba di serie B. Quindi è un po' sbagliata la comunicazione.
Ecco, adesso non vorrei tornare a toccare sempre gli stessi tasti perché ne abbiamo già parlato, ma è una realtà, anche se poi, come giustamente diceva Piero Colaprico, non c'è un vero motivo, non c'è un motivo sensato, però è una realtà che le raccolte di racconti non sono un prodotto che tira nell'editoria italofona. E questo, dicevo, è un tema che ritorna, non è la prima volta che ne parliamo, anche qui ad Alice. Ma io, francamente, vorrei che riuscissimo a far leggere anche le raccolte di racconti, perché poi dentro i racconti spesso si trovano davvero delle pepite. Io credo, lo dico qui pubblicamente, che alcuni racconti di John Cheever o Philip Dick, per non parlare di Joyce o Gogol, siano tra i miei oggetti letterari preferiti della vita. E quindi bene che esistano premi come il premio Chiara, che proprio ai racconti si dedicano e vanno un po' anche in direzione contraria rispetto a questi luoghi comuni che sono molto sbagliati, ma esistono. Tra l'altro ci tengo a segnalare che il premio Chiara quest'anno ha voluto offrire anche una menzione speciale, al di fuori del concorso, che è andata a Giorgio Genetelli, lo scrittore, giornalista, falegname di Preonzo, che abbiamo sentito, tra l'altro, diverse volte ai microfoni di Rete 2 e che ha ricevuto questa menzione speciale, appunto, per la sua raccolta Ingombranti, che è stata pubblicata dall'editore indipendente italiano, Ligure per la precisione, Tempo Sospeso. E Ingombranti, Giorgio Genetelli, menzione speciale della giuria tecnica del premio Chiara. Oggi però ci concentriamo sui tre finalisti del concorso. Le tre raccolte di racconti finaliste del premio Chiara 2025 sono quelle firmate da Piero Colaprico, Le vie della Katana, da Andrei Longo, 11, e da Gabriele Pedullà, Certe sere Pablo. E lasciatemi dire che sono contento perché la giuria letteraria ha scelto due libri su tre che avevamo già selezionato anche noi da raccontarvi qui con Alice durante l'ultimo anno, e cioè quello di Andrei Longo e Gabriele Pedullà. Ecco, si vede che tutto sommato non erano libri di scarso valore, ma ci fa piacere avere anche questo imprimatur più o meno della giuria del premio Chiara. Allora, oggi riascolteremo anche le voci di Andrei Longo e Gabriele Pedullà, ma cominciamo tra poco con Piero Colaprico e i suoi racconti noir, che tra l'altro, come scrive Carlo Lucarelli nell'introduzione, sono storie che sanno, virgolette, definire e scolpire i meccanismi dell'anima non solo dei personaggi, ma dell'ambiente in cui si muovono. Ecco, un bel complimento da un giallista piuttosto conosciuto, mettiamola così. Prima di sentire la voce di Piero Colaprico, però, visto che parliamo di letteratura italiana, andiamo a sentire un po' di musica italiana con Un orso minore, si chiama così, e la sua breve considerazione sul cosmo.
Io so che non esiste Dio, una legge morale, un disegno intelligente, che la vita che cambia e che evolve è solo un universo che cresce, che si riconosce, che le nostre intelligenze, da cani alla catena, non sono che minuscolo pulviscolo sulla scena sconfinata e illimitata dello spazio e del tempo. E non si può capire, comprendere, intuire questo lentissimo divenire, questo evolvere casuale, inevitabile e reale, che nella vastità delle combinazioni è tutto ciò che ha un senso, se qualcosa lo può avere. Però se tutto questo si deve fondare sulla necessità di concepire e di provare dolore, di non volerlo, non poterlo evitare, di non aver pietà di uomo o di animale, allora forse tutto è solo un altro errore, un tentativo sbagliato, un orrore abortito, e non funzionerà, finirà, si estinguerà, l'universo dovrà ancora riprovarci. Dovrà fare meglio per riuscire a scoprirsi. E noi dovremmo astenerci dall'esserne complici, dal concorrere a questo crimine globale, dal partecipare al dolore universale. Dovremmo lasciarlo fallire.
Ecco, diceva Un orso minore, se avete sentito all'inizio di questa canzone, che non esiste una legge morale. E in effetti di moralità, propriamente intesa moralità, ce n'è poca anche nei racconti di questo Le vie della katana, che è il primo finalista del premio Chiara che incontriamo oggi qui con Alice. L'autore è Piero Colaprico, giornalista, scrittore milanese, che tra l'altro come giornalista è stato negli ultimi 30 anni una firma del quotidiano La Repubblica come giornalista di cronaca nera. E lui è partito dalla cronaca nera e poi con il tempo è diventato scrittore, in pratica cominciando a raccontare storie finte dello stesso genere di quelle vere che raccontava sul giornale. E cioè storie di malavita, che sono poi le storie contenute dentro Le vie della katana. Ma visto che per descrivere un libro di racconti, abbiamo detto prima, l'importante è trovare la chiave di volta che regge l'architettura della raccolta, ecco, forse il modo migliore è farsela svelare direttamente dall'autore, da Piero Colaprico, che ho incontrato a Milano qualche giorno fa.
A tenere insieme i miei racconti è una particolare cifra giornalistica che mi consento di dire, cioè nel senso che per esempio c'è un racconto in cui si parla delle cosiddette guerre regionali a bassa intensità. Ora, è stato scritto oltre 20 anni fa, quindi è un libro di racconti, tra virgolette, molto informati sulla realtà e che però sfruttano la fiction per andare a raccontare il mondo delle spie, il mondo dei gangster, il mondo dei carabinieri. E comunque la mia tematica è sempre quella noir, è sempre quella del giallo in cui magari devi scoprire bene chi è l'assassino, come si è mosso, oppure dei fotogrammi di un paese, oppure il primo dei racconti comincia con un ladro che è un ladro acrobata. Secondo me, ecco, il ladro acrobata è abbastanza una metafora dei racconti, cioè devi rubare molte cose in giro e poi devi essere abbastanza acrobatico nel saperle scrivere bene.
Visto che lei si muove tra fiction e non fiction, ovviamente, come funziona per lei l'ispirazione dalla realtà alla fiction? Cioè, immagino ci siano molte storie che le sono passate sotto gli occhi nel suo lavoro, però alcune lei le ha riconosciute come possibile base per invece delle storie ulteriori inventate da lei. Allora, cos'è che le dà il segnale? Ok, su questo posso lavorare.
Io non prendo mai spunto da cronaca nera perché onestamente guadagnare dei soldi su una ragazza uccisa piuttosto che su un crimine non ci riesco. Quello che faccio è prendere delle cose che ho visto lavorando su una ragazza uccisa piuttosto che su un sequestro di persona, magari una faccia di una persona, una frase di una persona, e tenermela nel taccuino. Dopodiché elaborare delle storie che magari viene uccisa una ragazza, ma non è esattamente quella storia lì ed è lontanissima da quello che è successo. Quindi diciamo, sono gli ambienti, le figure professionali del bene e del male, alcune vittime che mi ispirano, però tengo proprio a tenere separato, soprattutto un tempo che lo facevo a tempo pieno, il mestiere del giornalista dalla vocazione dello scrittore.
Negli anni 90 Tecla Dozio animava a Milano la Libreria del Giallo, che insomma fino ai primi 2000 è stata un centro di attrazione per tanti giallisti di almeno un paio di generazioni, insomma lei, Carlo Lucarelli, Andrea Pinkez, credo Gianni Biondillo, Sandrone Dazieri, magari i nomi sono sbagliati, non lo so, però mi racconta qualcosa di quel periodo e di quelle serate.
Tecla Dozio era una signora molto simpatica e faceva appunto la libraia in corso di Porta Romana e devo dire che quel posto lì dove ci si capitava per caso, diciamo uno leggeva un giallo, poi veniva, restava lì, era attratto, quindi lì sono nate delle amicizie molto forti. Quando Pinkez è morto a noi è mancato veramente un pezzo di strada fatto insieme, perché c'era un clima di complicità, se posso dire così, e di gioia nel fatto di scrivere, di vedere, non c'era l'invidia ed era anche diverso un po' il mondo intorno, perché allora il giallo era una nicchia nelle librerie e non si facevano i soldi con il giallo, voglio dire. Con il passare del tempo, quando la letteratura, diciamo, mainstream è un po' andata giù, diciamo, soprattutto in Italia, allora è successo che i lettori si sono affezionati molto al giallo, quindi noi che eravamo amici siamo rimasti amici, perché quelle serate erano serate in cui si andava fuori, ci si incontrava ai festival, ci si incontrava a Milano, andava a mangiare in pizzeria, tiravi notte, alcuni bevevano troppo, altri meno, tiravi notte parlando di libri, parlando di scrittori, parlando di mondi, parlando di poliziotti. Io ero molto gettonato perché ero l'unico che faceva il giornalista di nera e se quindi alcuni colleghi mi chiedevano ma qui come funziona, ma le indagini sono così piuttosto che altro. Lucarelli è una persona apparentemente taciturna, anche se fa i programmi, però poi in privato è uno estremamente simpatico, come Dazieri, e Pinkez ovviamente sempre eccessivo e sempre allegro. Ecco, diciamo, queste serate erano delle serate tra amici, non abbiamo mai pensato che uno fosse più bravo, più stupido, più dotato, eravamo veramente un gruppo. Io ho paragonato nella mia testa un po' bacata quel gruppo di Milano dei giallisti degli anni Ottanta un po' alla scapigliatura che stava all'inizio del Novecento tra il romanticismo, diciamo, e il verismo. Poi la scapigliatura ha prodotto alcuni grandi libri, poi si è dissolta. Allora, io credo che quel clima degli anni Ottanta del giallo ha prodotto una serie di situazioni, e poi adesso non voglio dire che si è dissolta, però si è diluita, perché ormai ci sono gialli di quartiere in tutti i quartieri della penisola, e quindi è un po' cambiato il criterio. Però non lo dico perché erano gli anni della giovinezza in cui uno accende i motori, no, del suo aereo. Erano proprio serate piacevoli, presentazioni di libri piacevoli in cui ognuno presentava il libro dell'altro, con un casino di gente che cominciava a venire, ecco, che tu potevi discutere di libri, di letteratura, di Simenon, di Chandler, con chiunque di noi, perché tutti avevamo letto tutto.
Abbiamo cominciato a parlare di lei parlando degli inizi della sua carriera letteraria. Invece vorrei cominciare a parlare del libro partendo dalla fine, nel senso che l'ultimo racconto di questa raccolta, che si chiama Crisi Kaze, racconta di un movimento di persone deluse dal sistema, ecco, che compiono questi omicidi, suicidi, portando con sé le persone che considerano simboli di questo sistema, quindi direttori di banca, dirigenti della sanità, editori. Sono 6 pagine, credo, ma sono fitte, secondo me, di spunti sul presente. A un certo momento il protagonista ha questa intuizione, e cito testualmente: la crisi degli intellettuali era arrivata ben prima di quella finanziaria.
Io sono davvero convinto che noi in questo periodo storico non sappiamo più usare le parole. Quando noi non troviamo le parole, a volte le nostre azioni o le nostre emozioni ci pigliano la mano. Esistono delle situazioni, tipo delle indagini su vecchi delitti adesso, in cui la gente parla senza sapere niente, quindi c'è un uso smodato di parole, quindi vuol dire che la testa tua funziona poco, e vuol dire anche che i giornali, piuttosto che gli scrittori, che hanno una funzione anche a volte di dire come stanno le cose, non li ascolta più nessuno. Quindi questa crisi sta andando avanti da molto tempo, e devo dire che se noi non torniamo a trovare le parole giuste per parlare tra di noi, la situazione andrà decisamente sempre peggio per quello che riguarda e il nostro dialogo, ma anche la nostra vita sociale. Io temo molto il fatto che quando non ci capiamo più, qualcuno possa approfittare di questa confusione per prendere il potere o per fare del male in mezzo alle strade.
La maggior parte dei racconti sono ambientati a Milano, come del resto è normale per lei. Allora, cos'è che offre Milano a un giallista che è unico?
Milano è l'unica metropoli italiana in cui, diciamo, all'inizio della mia carriera da giornalista, io una volta ho parlato con un carabiniere, ma anche con un pompiere, che mi dicevano: oh, ma qui, grazie a Dio, succede di tutto, c'è l'omicidio per corna, l'omicidio per mafia, e lo stesso pompiere mi dice: interveniamo sull'incendio delle materie plastiche, sull'appartamento, eccetera. Cioè Milano è l'unica metropoli italiana veramente con una molteplicità di situazioni, e quindi permette a un giallista di aderire molto al modello di Simenon o al modello di Chandler o di altri scrittori che hanno raccontato insieme ai protagonisti anche le città. Ecco, io sono un giallista che ama molto la metropoli.
Invece, dal punto di vista letterario, cosa eredita uno scrittore da Milano? Perché quando si parla di giallo a Milano, ovviamente si parla sempre di Scerbanenko, e lo fa anche Carlo Lucarelli nell'introduzione del libro. Ma c'è qualcosa che è rimasto davvero della lezione di Scerbanenko?
Io ritengo Scerbanenko un fratello maggiore di tutti i giallisti. Non il padre, perché lui muore prima della strage di Piazza Fontana, e la strage di Piazza Fontana in Italia è una linea di demarcazione, perché noi vediamo, diciamo, uomini dello Stato che non si comportano come si dovrebbero comportare degli uomini di Stato. Quindi questo crea una grande crisi in chi deve scrivere, no? Però a Milano, a parte le numerose case editrici e giornali che sono nati qua, ma qui per esempio c'è stato Marotta, ma lo stesso Montanelli ha scritto delle cose fantastiche. Negli articoli di giornale di Giorgio Bocca, piuttosto che di Natalia Aspesi, c'era letteratura, per quello che abbiamo visto. Ci sono stati una serie di sociologi che hanno lavorato, Lombroso stesso ha lavorato. Quindi diciamo, a Milano è una città dove l'aspetto noir, dicendo così in maniera molto banale, è sempre stato presente, ma poi è stata presente anche la grande letteratura. Io non sono un fan sempre di Alessandro Manzoni, ma non dobbiamo dimenticare che Alessandro Manzoni ha scritto l'unico libro, I Promessi Sposi, che è obbligatorio in tutte le scuole italiane. Cioè la lingua di Milano è la lingua del paese, è il resto del paese che non lo capisce.
Mi dice solo invece quando si trova a scrivere di luoghi lontani da Milano, come procede? Perché vabbè, ovviamente ci sono racconti ambientati in Puglia che immagino siano più facili, però poi, lo so, c'è il Medio Oriente.
Io quando racconto di luoghi lontani procedo dopo essermi informato, non in maniera accurata, perché a me servono dei dettagli, diciamo. Se mi devo muovere, per esempio, in Pakistan, mi interessa muovermi in una piccola zona, capire come funziona, e magari se c'è stato un attentato, magari ho studiato l'attentato originale, dall'attentato originale poi ho tratto lo spunto per poter fare il mio attentato fittizio. E poi in questo scenario, che ripeto è una quinta, come se fosse una quinta teatrale, poi invece i protagonisti quasi sempre hanno un forte legame con l'Italia e a volte anche con le organizzazioni criminali italiane, che noi non dobbiamo sottovalutare se pensiamo soltanto che la villa di Pablo Escobar si chiamava Napoli e non a caso. Quindi diciamo il criminale italiano, questo lo dico non con grande piacere come cittadino, però con un certo soddisfazione come giallista, il criminale italiano è uno che ha fatto scuola in tutto il mondo e quindi uno come me che li ha osservati a volte anche da vicino, capisce alcune dinamiche che credo altri capiscono un po' meno.
In alcuni racconti torna l'ispettore Bagni, torna il maresciallo Binda. A che punto è il suo rapporto con questi personaggi, visto che l'accompagnano ormai da un quarto di secolo più o meno?
I personaggi, l'ispettore Bagni, il maresciallo Binda, Corrado Genito, investigatore privato dei Modi Spicci e altri, fanno parte veramente del mio mondo immaginario. E quindi, per esempio, sto chiudendo l'ultimo dei libri di Binda, che dovevano essere quattro. Valpreda, che li aveva scritti con me, è morto durante il terzo. Non me la sono sentita di chiudere perché i lettori in qualche modo volevano che il maresciallo Binda continuasse a vivere, però il maresciallo Binda ho chiuso, sto scrivendo l'ultimo, non ne sentirò parlare più perché fa parte del mio passato della scrittura con Valpreda. Mentre è probabile che l'ispettore Bagni, piuttosto che il killer protagonista di Requiem per un killer, quelli possano tornare in auge velocemente. Sono più contemporanei, sono più vicini a me, ecco.
Lei adesso ha anche prodotto un podcast sulla mala milanese di recente e tutti sappiamo che questo genere true crime è uno dei più amati in questo mondo dei podcast, che in questo momento è molto frequentato. Ecco, perché secondo lei i due pubblici rimangono distanti? Se rimangono distanti, quello del giallo scritto e quello del podcast raccontato, cioè perché quelli che le storie se le fanno leggere o raccontare dagli altri vogliono la storia vera e quelli che invece la storia la leggono loro preferiscono la fiction? Cioè, per me è un mistero strano.
I podcast sono quasi un oggetto fisico, perché uno ci mette la voce, le sue pause, il suo modo di parlare. Questo modo di raccontare un po' acchiappa un pubblico, credo, più vasto di quello dei libri, ma anche un pubblico che forse ascolta il podcast mentre va in macchina, mentre lava i piatti, mentre fa qualcosa. Quindi ha bisogno di avere un racconto, no? E questo è molto positivo. Il libro ancora adesso chiede al lettore uno sforzo di partecipazione più ampio, nel senso che se uno mettiamo è a letto e accende l'abajur, in qualche modo se legge un mio racconto entra in comunicazione parziale con me, ma entra in comunicazione molto più forte con quello che ho scritto, con quello che legge e quindi anche con quello che è il suo mondo. Quindi il pubblico del libro è un pubblico silenzioso, attento e che si affeziona anche. Il pubblico del podcast è un pubblico che consuma più velocemente e più velocemente magari può passare dall'interesse per il crime all'interesse per la moda, all'interesse per le fiction e quindi è molto molto diverso e infatti credo che poi mentre noi li contiamo tutti e due, contiamo sia quelli che ascoltano i podcast sia quelli che comprano libri, però c'è una grossa differenza che quelli che comprano i libri a volte spendono i soldi, mentre quelli che ascoltano i podcast li ascoltano in fondo anche perché è gratis o in parte gratis, quindi anche questo fa un po' la differenza anche del rapporto con quello che hai.
Secondo lei la popolarità del genere true crime aiuta anche la narrativa gialla oppure sono proprio cose diverse?
Secondo me la popolarità è un veicolo sia per la scrittura sia per la vendita dei libri. Dopodiché però bisogna vedere quanto vendi dopo chi è venduto tanto il primo libro, perché sulla scrittura ovviamente poi casca l'asino, uno può parlare bene, può essere anche seducente, può essere anche coinvolgente, però un conto è parlare, un conto è scrivere e far sognare le persone, molto diverso.
La voce di Piero Colaprico, qui con noi e con Alice oggi, primo dei tre finalisti del Premio Chiara 2025. E vi ricordo che questa raccolta di racconti noir, gialli, crime, insomma, le etichette vanno e vengono, ma questo tipo di storie sono, effettivamente. Ecco, questa raccolta si intitola Le vie della katana, l'editore è Feltrinelli. E andiamo avanti con i finalisti del Premio Chiara, continuiamo con Andrei Longo, che è l'unico dei tre che il Premio Chiara lo ha già vinto, perché l'ha vinto nel 2008 con la sua raccolta 10. Ecco, il fatto interessante è che la raccolta che è uscita quest'anno, nuova, di nuovi racconti, si intitola 11, non dimenticare, e quindi rappresenta una sorta di seguito, se così si può dire. I primi 10 erano ispirati ai 10 comandamenti e lui ne ha aggiunto un undicesimo. Andrei Longo, di cui ora vi faccio sentire un frammento dall'intervista che abbiamo fatto lo scorso aprile proprio qui con Alice, per raccontare questo libro che è tutto ambientato a Napoli, che gira intorno a protagoniste femminili che però si muovono nelle periferie più dure, che hanno a che fare con situazioni molto drammatiche, insomma la povertà qui è la norma e la violenza anche. Poi, se volete, chiamatelo, che ne so, neorealismo, ma insomma queste sono storie di sopravvivenza più che di vita, ecco. E dunque sentiamo Andrei Longo che per prima cosa spiega il legame tra 10, Premio Chiara 2008, e questo 11, finalista al Premio Chiara 2025.
Diciamo che c'è un legame tra questi due libri, perché 10 erano 10 racconti ambientati nella periferia di Napoli, oppure comunque non nella borghesia di Napoli, ed erano... Ogni racconto era legato a un comandamento, un comandamento sviluppato in maniera non religiosa, ma in maniera laica e con modalità diverse. 11, il cui titolo in effetti è 11 non dimenticare, cioè un undicesimo comandamento, da un certo punto di vista ha le stesse modalità, cioè è ambientato sempre in una Napoli non borghese, quindi anche di provincia o periferica, e inoltre sono tutte storie al femminile e come 10 sono tutte raccontate in prima persona. Quindi c'è un legame che va al di là, diciamo, del gusto editoriale, ecco, possiamo dire così, della trovata editoriale. Cioè, io quel comandamento l'ho sempre avuto in testa per questi 15 anni e adesso avevo trovato in questi ultimi periodi le storie e il motivo per cui raccontarle.
Il racconto La sedia, che è il racconto che lei ci ha letto prima un pezzettino, un brano, ecco, forse è uno dei più emblematici di questa raccolta perché appunto nasce da un fatto di cronaca e perché presenta anche una protagonista che si ribella a un'ingiustizia, a una situazione considerata normale, ma che normale non è, eccetera, eccetera. E questo mi sembra uno schema che si ripete. Qui si parla spesso di donne ribelli in tanti modi diversi. Ecco, è stato un caso o c'è uno schema preordinato?
No, io volevo raccontare tutte queste figure femminili, ripeto che alcuni sono dalla cronaca, alcuni sono di fatti personali, ma volevo puntare l'occhio su queste donne, sempre come diciamo dalle parti nostre, non si stanno, cioè non accettano questo destino che sembra già confezionato, sembra ineluttabile, e quindi o si ribellano, si interrogano o cercano una strada diversa a quella che sembra inevitabile.
Per quello che riguarda invece la scelta delle ispirazioni, visto che abbiamo parlato appunto di casi di cronaca, Sono in effetti tutti racconti ispirati a storie vere? Questa è una domanda che ho, credo di no, però insomma. E poi soprattutto, sono tutte state scelte istintive o invece ricerche precise che ha fatto? Perché le storie effettivamente di cronaca in Italia sono un bombardamento mediatico, mi sembra, ce ne sono migliaia. E quindi, cioè, cos'è che la colpisce e le fa pensare io voglio raccontare questa di storia?
Diciamo che io più o meno tutte le prendo dalla realtà, poi la mescolo alla realtà, mi piace lavorarla, non mi piace lasciarla statica. Però ci sono, come ha detto lei, ci sono centinaia di fatti di cronaca e di articoli di cronaca, ma ce ne sono alcuni che ci colpiscono. Ognuno è colpito da un fatto di cronaca diverso dall'altro. E quando io ho un fatto di cronaca che mi emoziona, che mi indigna, a cui non riesco a fare a meno di pensare, incomincio a pensare che in qualche maniera quella storia vada raccontata, perché altrimenti non riesco a liberarmene quasi. Quindi un po' è così, e un po' poi, ripeto, le storie si mescolano. Naturalmente le ambiento tutte in questi mondi che conosco, ma le storie poi al di là dell'ambientazione hanno una loro universalità. Quindi diciamo che forse tranne una o due nascono tutte da un qualcosa di concreto, estremamente concreto, che di cui sono venuto a conoscenza o che mi hanno raccontato che riguarda la cronaca.
Alla fine di ogni racconto, anche se non proprio sempre, ma mi sembra in quasi tutti, c'è l'indicazione di un brano musicale, scelte molto varie, da John Baez a Chopin a Satie. Ecco, è solo un modo per dire questa è la musica che ascoltavo mentre scrivevo e che quindi ha ispirato questo racconto, oppure c'è proprio una relazione con i personaggi del racconto? Cioè, la domanda è una colonna sonora sua o del libro?
Allora, diciamo che io solitamente uso la musica quando scrivo. Cerco un pezzo di musica che mi permette di andare più a fondo nell'animo dei personaggi, quindi lo stato d'animo delle protagoniste delle storie, e anche un brano che abbia qualcosa con il ritmo della scrittura che io ho in mente. Quindi è una ricerca un po' empirica, cioè passo da una cosa che conosco, vado un po' fino a quando non trovo qualcosa che è quello che io cercavo, e a questo punto io scrivo il racconto. Allora, in questo caso, siccome spesso mi capita, mi chiedono ma che musica hai usato, eccetera, eccetera, ho voluto mettere al termine del racconto il brano che io ho usato mentre scrivevo, che è il brano che mi ha fatto da colonna sonora mentre scrivevo. E quindi ci sono in tutti i racconti, tranne uno, ma uno c'è quasi un coro, stiamo parlando per Sole Donne, dove c'è un coro che canta questa nenia in sottofondo, ed è quello il brano musicale di quel racconto.
Andrei Longo, spesso in questi racconti ci sono delle descrizioni molto inquietanti della mostruosità che si nasconde dentro famiglie normali, no? Famiglie a pezzi, piene di disumanità che ritornano, e ritorna un po' anche l'idea che solo l'infanzia sia davvero portatrice di valori positivi, perché appena si diventa adulti, come minimo si scende a dei compromessi che sono molto riprovevoli, no? Eppure, nonostante questo, poi magari lei mi dirà se mi sbaglio a dare questo giudizio, però a me sembra sempre di intravedere un barlume di ottimismo in questi racconti. Cioè, c'è o me lo sono raccontato io?
Rispondo con una osservazione che mi hanno fatto dei lettori a una presentazione. Mi hanno detto: ma questo mondo di donne che lei racconta è molto sofferente. E io ho detto: secondo me non è esattamente così, è il mondo intorno che è molto sofferente, e queste donne hanno voglia di vivere, hanno voglia di cambiarle, hanno un'energia tale, già il desiderio di cambiare, di ribellarsi a delle regole mi sembra un mare di speranza, e già ribellarsi a delle regole, volerle ribellarsi a delle ingiustizie mi sembra pieno di speranza, e al tempo stesso il futuro sono anche i bambini, no? È un mondo che noi lasciamo a loro, e che quindi ci debba essere una speranza, assolutamente.
Era la voce di Andrei Longo, secondo finalista del Premio Chiara 2025, che vi presentiamo oggi, e 11 Non dimenticare è una raccolta di racconti pubblicata da Sellerio.
Depuis que t'es parti, je voulais Clara dans mon lit. Et toutes les nuits j'en crève, et du fond de mes rêves, je me dis que tu me dis Vincent, depuis que t'es parti, je voulais Vincent dans mon lit. Et toutes les nuits j'en crève, car aucun ne me soulève. Clara, depuis que t'es parti, j'ai perdu mon appétit. J'attrape toutes les fièvres, les décollements de la plèvre. Vincent, depuis que t'es parti, je rêve de toi toutes les nuits. Vraiment, j'en ai ma claque, t'es à côté de la plaque. Car depuis que t'es revenu, tu me les brises, je n'en peux plus. Je crois que je vais faire grève ou que j'ai besoin d'une trêve. Vincent, je crois que je suis maso, je t'ai collé un gosse dans le dos. Va pas falloir que tu craques, puis va falloir que tu raques. Tiens, depuis qu'il grandit, tu prends plus de place dans le lit. Sur tes jambes, les poils poussent, va peut-être falloir que tu te pousses. Je vais me taper une petite jeunette pour voir ce qu'elle a dans la tête. Pareil que les jeunes changent et puis que les vieux s'arrangent. Vincent, c'est vraiment ballot, t'étais vraiment qu'un salaud. Heureusement qu'il y a Pierre, tu lui payais les bières. Et puis ce foutu garagiste, qui m'a quand même mis un fist. Pour un petit joint de culasse, j'avoue que c'est dégueulasse. Mais c'est la vie.
E ora andiamo avanti a ruota proprio a raccontare i finalisti del premio Chiara. Sapremo domani il vincitore, l'abbiamo detto, ma stasera, se volete, alle 18 saranno tutti e tre fisicamente alla Biblioteca Cantonale di Lugano i finalisti. Noi però ve li raccontiamo attraverso la radio già in questo pomeriggio. E allora l'ultimo dei tre finalisti del premio Chiara 2025 è Gabriele Pedullà con il suo Certe sere Pablo, che è, se vogliamo, la raccolta di racconti meno raccolta di racconti tra i libri finalisti, nel senso che dentro ce ne sono solo tre di racconti, e che però sono lunghi, diciamo tra le 60 e le 100 pagine più o meno, e sono quelle che gli americani chiamerebbero come lunghezza novellas, no? Le novelle all'americana. E sono tre racconti diversi, però uniti da, famosa chiave di volta, una riflessione su cosa è stato e cosa è diventato l'impegno politico per tre generazioni, diciamo tra la seconda metà del Novecento e i giorni nostri. È cambiato molto. È l'impegno politico che è una passione per i protagonisti, ma poi ovviamente l'importante sono le vite, no? I sentimenti di questi ragazzi e ragazze, donne e uomini. E dunque sentiamo la voce di Gabriele Pedullà, un breve estratto dall'intervista che gli ho fatto lo scorso gennaio, ai tempi dell'uscita di Certe sere Pablo. Tra l'altro, se volete l'intervista integrale, come quella ad Andrei Longo, la ritrovate sempre su rsi.ch/alice.
Mi sembra che la passione politica del XX secolo, la seconda metà del XX secolo, sia uno dei grandi rimossi del nostro tempo. Prima era là, indiscutibile in qualche modo, penetrava anche le opere degli scrittori, poi un giorno non c'è stata più, non ci siamo chiesti che fine ha fatto questa storia, che io ho visto nella sua fase finale, forse declinante, però che mi ha molto segnato. Visto che negli anni ho capito che scrivo bene di quello che mi fa male, cioè di quello che mi fa soffrire, devo dire che niente mi fa forse soffrire quanto la politica contemporanea. E allora, poco per volta, questo libro fatto di tre forse romanzi brevi o racconti lunghi è venuto a comporsi così, molto lentamente, ma con una certa determinazione a un certo punto. Io sono nato nel 1972, quindi ho fatto in tempo negli anni 80, adolescente, quindicenne, sedicenne, a vivere ancora pienamente la stagione della politica. Non immaginavamo che fosse la fine, noi anzi immaginavamo che l'89 Gorbaciov fosse l'inizio, un nuovo inizio migliore. Sicuramente negli anni 90, posso dire che sì, negli anni 90 tutto progressivamente ha smottato, ma è cambiato, credo, il rapporto che prima c'era normalmente sulla politica come strumento di socializzazione, per stare insieme, diciamo, è diventata una sorta di forma di vita marginale, mentre invece tutti prima facevano politica, scoprivano i libri, si innamoravano, cucinavano assieme, ecco, quel collante è scomparso. Vale forse la pena invece raccontare quanto era importante.
La voce di Gabriele Pedullà, autore di Certe sere Pablo. Lui è professore all'Università di Roma III, ma è poi un accademico di valore internazionale che ha insegnato a Stanford, Princeton, alla Normale di Lione. È un critico letterario, insomma, è uno che respira cultura. Qui però, dicevo, attraverso i suoi personaggi, parla soprattutto di vita, di politica e anche di amore, perché la politica e l'amore sono due momenti di vita che in qualche modo inevitabilmente si legano.
Beh, allora, sono due momenti passionali, sono due momenti che si incrociano. Sostanzialmente era per alcune persone il desiderio anche di vivere una vita accelerata, più forte, più intensa, una vita dove c'erano, come dire, assoluti, bene e male, e dove la dimensione privata non era vista come uno spazio da preservare, ma invece era un luogo dove sperimentare le passioni private con lo stesso radicalismo della passione politica.
Gabriele Pedullà, quando lei faceva politica attivamente negli anni del liceo e dell'università, immagino ci fosse una grande fascinazione nei confronti della generazione precedente, che però la generazione precedente era anche quella che aveva vissuto tutte le degenerazioni, diciamo, dell'impegno politico, la violenza, il terrorismo. Cosa si invidiava di più alle generazioni precedenti in questa specie di sindrome dell'età dell'oro?
Ah, devo dire, una delle cose interessanti di chiunque faceva politica negli anni 80 e 90 è che noi in qualche modo rivivevamo tutta la storia novecentesca, non soltanto la storia dei 20 o 30 anni prima, ma fare politica vuol dire che spesso per sentito dire, attraverso discussioni con amici un po' più grandi, noi, come dire, discutevamo di quale linea era stata giusta in un certo momento, se la scissione del PC del 21 avesse favorito l'arrivo del fascismo, se il secondo sciopero generale austriaco più giustamente avrebbe dovuto finire in una rivoluzione invece che, come dire, perdere la spinta che c'era in quel momento, e così via. Naturalmente la storia che discutevamo più da vicino era la storia italiana, ed era la storia dell'Italia dei 20 anni precedenti, e quindi sì, c'era questo peso, c'era fortissima questa scissione, diciamo il 68 non era contestato da nessuno, sul 77 c'erano le grandi divisioni, insomma. Io ho fatto in tempo al liceo a sentire, appena arrivato nel 1986, un ragazzo che in assemblea elogiava le Brigate Rosse, ma le Brigate Rosse quelle dell'inizio, che ancora gambizzavano e si limitavano a rapire i dirigenti industriali invece che ucciderli. Quindi veramente era un mondo ancora dove quegli anni 70 erano vicinissimi. Un mio compagno di classe, Luca Tarantelli, aveva avuto il padre ucciso dalle Brigate Rosse, quindi insomma era lì, era veramente dietro l'angolo, ecco. E noi vedevamo questa stagione precedente con a volte un po' di stupore, nel senso che era così comunque ancora più politicizzata rispetto alla nostra, che sembrava una terra un po' lontana, pur essendo in qualche modo così vicina, ecco. Nonostante noi facessimo tanta di politica, però insomma prima sì, sembrava che si facesse solo quello, insomma, ecco, c'era una sorta di curiosità per un mondo che poi è il mondo della nostra infanzia, no? Gli anni 70 io li ho visti, ma li ho visti da bambino, non capendo nulla e forse rimanendo anche affascinato da questo mondo incomprensibile degli adulti, un po' ho cercato di capirlo dopo, anche con la narrativa.
Gabriele Pedullà, Certe Sere Pablo, editore Einaudi, è l'ultimo dei tre finalisti del Premio Chiara 2025. E vi ricordo l'appuntamento di stasera alla Biblioteca Cantonale di Lugano, se volete, oltre che sentirli, vederli in prima persona.
Solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie,
c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néant,
c'est la pie qui jacasse, c'est la verse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de mars,
c'est le pied qui avance à pas sûr, à pas lent,
c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance,
c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine,
un reste de racine, c'est un peu solitaire,
c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire,
une écharde en bleu, c'est la fleur qui monte, c'est un pont de bonbons, c'est un peu rien du tout,
un poisson, un geste, c'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste,
c'est du bois, c'est un jour, la peau du guet, un alcool trafiqué, le chemin le plus court,
c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue,
un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon,
c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie.
Joseph et ses Jacques, un serpent qu'il attaque, une entaille au talon,
un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de mars.
Sempre con Alice e con me, Michele Serra, chiudiamo questa pagina dedicata al Premio Chiara, quindi premio dedicato agli autori italofoni, e arriviamo invece a una novità letteraria internazionale che ci riporta nel pieno della storia del Novecento e anche nei momenti più drammatici per l'Europa, e cioè gli anni 40, perché negli anni 40 si è svolta tutta l'opera di scrittrice di Etty Hillesum, una giovane donna ebrea olandese che iniziò a tenere un diario nel 1941, quando il paese era già sotto l'occupazione nazista, e il diario si concluse due anni dopo a Auschwitz, dove Etty venne ammazzata. Ecco, questa storia, che è venuta alla luce solo negli anni Ottanta, poi è diventata un caso letterario, se vogliamo anche un po' simile a quello di Anna Frank, con la differenza che qui c'è una donna già matura, anche se poi per i nostri standard è poco più che una ragazza, e una donna che ha già seguito un suo percorso di vita, un suo percorso spirituale. Ecco, Adelphi ha appena stampato un gigantesco libro, ma magari gigantesco no, ma piuttosto corposo, perché sono circa 600 pagine, che fa un po' da compagno ai famosi diari di Etty Hillesum, perché è un libro scritto da una giornalista che si chiama Judith Kuhlemeyer, che ha compilato una biografia precisissima di Etty Hillesum. E ovviamente si tratta di una storia che rende conto di un intero mondo che si muove intorno alla Hillesum e di un intero momento storico, quindi davvero un'immersione nell'Europa di quegli anni, momento storico, semmai ce n'è stato uno. E Alessandro Bertellotti ha intervistato per noi Judith Kuhlemeyer.
About 10 years ago I was asked by a Dutch publisher called Geurt Gerland if I was interested in...
Circa 10 anni fa un editore olandese di nome Geurt Gerland mi ha chiesto se fossi interessata a scrivere la biografia di Attillesum. Conoscevo il suo diario perché lo leggevo da studente negli anni Ottanta, quando quel lavoro era molto popolare nei Paesi Bassi. Prima di accettare, l'ho riletto e ne sono rimasta ancora più colpita. Così ho deciso di intraprendere questo enorme compito di scrittura.
Undertake this enormous task of writing.
Perché questa figura è così popolare non solo nella comunità ebraica nel mondo, ma anche presso i cattolici e la realtà olandese in generale. Un esempio, anche il settimanale Famiglia Cristiana ha recensito il suo lavoro.
Attillesum was a young Jewish woman who wrote her diary in Amsterdam.
Attillesum era una giovane donna ebrea che scrisse il suo diario ad Amsterdam occupata tra il 1941 e il 1942. E ciò che lo rende così speciale, universale e interessante ancora oggi è che non solo descrive come lei vive sotto l'occupazione, ma soprattutto descrive la sua crescita e il suo sviluppo interiore. E ciò che è davvero sorprendente è come riesca, in un momento in cui le viene tolto praticamente tutto, come riesca a trovare il suo spazio interiore e la sua libertà. Inoltre, sta sviluppando una sua propria religione, che non si può definire ebraico-cristiana, ma è diventata una donna molto religiosa, ma a modo suo. E penso che questo percorso verso la libertà interiore sia qualcosa che le persone riconoscono ancora oggi.
And I think this path to inner freedom is something which people recognize still today.
È stato difficile descrivere il contesto in cui Etty Illesum vive. Il racconto della sua vita si sovrappone alla storia del suo paese e dell'Europa.
What I wanted from the first moment is to put Etty's own words.
Quello che volevo fin dal primo momento era inserire le sue parole nel contesto dell'epoca, nella storia della sua famiglia e nella sua ampia cerchia di amici, perché nel diario lei analizza se stessa ma non scrive molto, soprattutto nel primo anno, sul mondo che la circonda. Quindi volevo cambiare la prospettiva e creare un collegamento tra i suoi scritti e il contesto, il che ha richiesto un'enorme ricerca storica, resa un po' più facile perché, ovviamente, si può vedere cosa scrive Etty in determinati giorni. Quindi ho cercato cosa succedeva in quei giorni ad Amsterdam e in questo modo ho trovato dei collegamenti. È stato un lavoro enorme che mi ha portato negli archivi, in giro per il mondo, dagli Stati Uniti a Israele ad Auschwitz. Ma alla fine credo di essere riuscita a ricostruire davvero la sua vita nel contesto dell'epoca.
But finally I think I managed to really reconstruct her life in the context of the time.
Vi propongo ora una breve lettura da Etty Illesum, il racconto della sua vita, di Judith Kuhlemeyer, ad Elfi.
Il treno passò per Ogalen e Assen in direzione di Aaren. Come molti altri nel suo vagone, Etty si affrettò a scrivere qualche cartolina, tra cui Apa Ann e Christine van Noten, l'amica che era stata molto vicina all'intera famiglia Illesum e che tanto aveva fatto per loro. Etty gettò dal convoglio la cartolina per Christine all'altezza del villaggio di Glimmen. In quel punto il treno sostava sempre per qualche istante, in attesa dell'autorizzazione a prendere la deviazione Aaren-Waterwiesen e proseguire sul binario singolo in direzione di Nieuwe Schans. Era l'occasione ideale per inviare quello che per il momento era il suo ultimo segno di vita, lasciandolo cadere attraverso un'apertura nella parete di assi. La cartolina non sarebbe volata lontano. Con un po' di fortuna qualche passante di buon cuore l'avrebbe trovata lungo il binario e infilata nella cassetta delle lettere.
When Etty was finally deported to Auschwitz in September 43, as many people...
Quando alla fine Etty viene deportata ad Auschwitz nel settembre del 43, come molte altre persone, riuscì a lanciare una cartolina dal treno. E le persone che vivevano in quella zona sapevano che gli ebrei che venivano trasportati facevano così. E raccoglievano le cartoline e le mettevano nella cassetta della posta. Ed è una cartolina molto commovente, perché lei scrive: «Abbiamo lasciato questo campo cantando». E questa è ovviamente una frase che ancora oggi colpisce le persone.
L'impressione, leggendo la biografia che lei ha scritto, è che Etty Illesum non perda mai il suo spirito ottimistico, la consapevolezza di essere libera.
Etty was convinced that her inner space...
Etty era convinta che il suo spazio interiore non potesse, in un certo senso, essere mai messo in pericolo. Quindi lei lo avrebbe scritto: non possono farci nulla. Il che è abbastanza incredibile se si pensa a quanto è stato fatto al popolo ebraico in quegli anni. ma lei era convinta che in ogni circostanza avrebbe potuto salvare la sua libertà interiore e le sue convinzioni. Ed è per questo che ha tenuto duro. Lei era, in quel senso, totalmente autonoma, sapeva difendersi da sola.
And helping her community, that became very much important for her.
Aiutava la sua comunità, cosa che era diventata molto importante per lei. E in questo senso, durante gli anni della guerra, ha subito un'enorme trasformazione, passando dall'essere una studentessa un po' nervosa, con una vita sentimentale piuttosto complicata e senza sapere esattamente cosa fare, fino a diventare una giovane donna molto spirituale e determinata che ha deciso, come diceva lei, di condividere la fede del suo popolo. Quindi, di stare al fianco del suo popolo. Ovviamente, non dovremmo mai dimenticare che lei non sapeva cosa significasse questo voto, questa fede. E non sapeva cosa significasse Auschwitz. Non sapeva cosa significasse essere deportati. Credeva che sarebbe stata deportata in qualche campo di lavoro e che avesse ancora una possibilità.
She would be transported in some working camp and that she still had a chance.
Una parte importante del libro è dedicato all'incontro con lo psicologo tedesco Julius Pier. È da questo incontro che tutto comincia.
Se parliamo di etica, di trasformazione spirituale, dobbiamo menzionare Julius Pier, perché all'inizio della guerra, nel febbraio del 41, incontrò quest'uomo, un ebreo originario della Germania, che era anchiromante, leggeva il palmo della mano e si faceva chiamare psicochirologo, il che significava che usava la chiromanzia per una sorta di analisi psicologica. Etty andò da lui per farsi leggere la mano e rimase molto colpita dalle sue parole, dalle sue impressioni su di lei. Aveva la sensazione che lui la vedesse dentro, come se capisse immediatamente chi era e con quali problemi stava lottando, e decise di sottoporsi a una terapia con lui. E quella fu un'esperienza che le cambiò la vita. Ho iniziato il libro anche con questo incontro, che ho potuto ricostruire molto bene, perché era stato conservato e reso conto di questa lettura della mano. Quindi sì, è stato molto importante per questo incontro con Julius Pier.
Yes, that was very important for Etty, this meeting with Julius Pier.
Infine, l'ultima domanda, Judith Kohlemeyer, riguarda il messaggio che Etty Illesum ci trasmette.
Well, I think what she is teaching us still today is that it's very important to be faithful to yourself.
Penso che ciò che ci sta insegnando ancora oggi è che è molto importante essere fedeli a se stessi, scegliere la propria strada. E penso che in questo momento in cui viviamo, che è di nuovo pieno di odio, pieno di minacce, di nuove guerre, penso che sia molto importante rendersi conto di ciò che ha detto Etty, ovvero che ogni piccolo pezzo di odio che si aggiunge a questo mondo lo rende più inabitabile. E penso che questo sia qualcosa che dovremmo riconsiderare in questi giorni.
And I think that's something we should reconsider these days.
L'attualità della lezione di Etty Illesum, che purtroppo non può più avere voce, ma a darle voce, appunto, ci pensa questa biografia, intitolata proprio Etty Illesum, il racconto della sua vita. L'editore è Adelphi.
Alice. Alice, libri, storie e idee.
Sempre io, Michele Serra, con voi e con Alice. Ormai siamo alle battute finali, ma abbiamo tempo per aprire la pagina usuale dei consigli letterari che questa settimana abbiamo affidato a Giuliana Altamura. E dunque intanto bentornata con noi, Giuliana.
Grazie Michele e buonasera a tutti.
Allora, il consiglio di oggi, lo dico io, il titolo è Audizione, che è il terzo romanzo della scrittrice americana Katie Kitamura. Tra l'altro, il titolo è già entrato nella long list del Booker Prize, che come sapete è il più importante premio della letteratura britannica, e Katie Kitamura, scrivendo in inglese, anche se poi dall'altra parte dell'oceano, ha comunque una porta d'ingresso privilegiata verso questo premio. Poi sarà assegnato a novembre il Booker Prize e noi ci torneremo sicuramente sopra. Ma torniamo invece a Audizione, che è pubblicato in italiano come i due precedenti romanzi da Bollati Boringhieri. La traduzione è di Costanza Prinetti e, cara Giuliana, faccio questo retroscena, la cosa che per prima tu mi hai detto, la prima volta che mi hai parlato di questo libro, è che è un romanzo davvero disorientante.
Sì, assolutamente, è un romanzo che definirei davvero disorientante, e Katie Kitamura, attraverso questa grande antica metafora della vita come teatro, tanto spesso utilizzata, racconta un po' quelli che sono i ruoli che noi interpretiamo ogni giorno, spesso senza rendercene conto, e come questi ruoli di fatto fatto trasformino le nostre relazioni. E la storia di audizione comincia in un ristorante di Manhattan. Una donna di mezza età, un'attrice affermata, ha un pranzo con tale Xavier, un ragazzo affascinante molto più giovane di lei. E all'inizio non è chiaro che cosa leghi due personaggi. Potrebbe sembrare una raison sentimentale, ma la narratrice ci avverte subito che la verità è molto meno facile da immaginare. E Xavier sostiene di essere il figlio che lei avrebbe abbandonato molti anni prima, però la donna nega, dice che non ha mai avuto un figlio. E quindi nella prima delle due parti che costituiscono questo romanzo conosciamo meglio questa donna, che rimane sempre senza nome per tutto il libro. La protagonista si prepara a uno spettacolo che la sta mettendo in una forte crisi, perché non riesce a entrare nel personaggio, a coglierne quello che lei definisce come il nucleo vitale. E così poi si conclude in questa maniera abbastanza irrisolta la prima parte e si apre la seconda, e nella seconda parte tutto ricomincia da zero. Ci troviamo di nuovo nello stesso ristorante di Manhattan, ma stavolta al tavolo ci sono la donna, il marito Thomas e Xavier. E Xavier, senza alcuna spiegazione, è diventato davvero il figlio della coppia. E intanto lo spettacolo che la donna stava provando ha avuto un grande successo e lei è riuscita a entrare nel personaggio, ma talmente a fondo che adesso fatica quasi ad uscirne. E è interessante e disorientante, come dicevamo, proprio il fatto che non ci sia un raccordo tra la prima e la seconda parte del libro, non c'è una spiegazione, è come se la trama avesse avuto una sorta di cambio di sceneggiatura fuori scena, e al lettore che resta il compito proprio di colmare questi vuoti, ecco.
E quindi insomma si capisce già il riferimento audizione. Tu hai parlato di teatro, però hai parlato anche di un personaggio che è uno scrittore, e quindi insomma c'è tanto di arte, c'è tanto di rappresentazione praticamente in questa storia.
Sì, assolutamente, un romanzo che procede proprio su questo confine piuttosto labile tra quella che è la realtà e la rappresentazione, proprio la rappresentazione anche artistica, e poi tra la persona e il personaggio, che è il personaggio che la donna interpreta sul palcoscenico, ma anche il personaggio che lei interpreta nella vita di ogni giorno, quotidianamente, nel suo ruolo di donna, di musa, di madre, di moglie, e questo confine si fa sempre più sottile. È proprio questo il cuore del libro, perché audizione mette in scena con un senso di inquietudine piuttosto sottile il grande tema proprio dell'identità e dell'instabilità dell'identità di ciascuno di noi, perché ogni personaggio appare allo stesso tempo presente e assente, tutte le relazioni si frantumano, sono fragili, e la famiglia stessa viene rappresentata come una costruzione provvisoria, forse addirittura una finzione condivisa che esiste proprio perché viene condivisa nel fingere da tutte le persone che compongono appunto questa fantomatica famiglia. E nella seconda parte del libro persino la casa, gli oggetti perdono familiarità, diventano degli oggetti di scena. La protagonista ha la sensazione che le mura di casa appaiano prive di profondità, è come se ogni certezza crollasse. E la narratrice lo dice chiaramente, la cito: avevamo recitato una parte e per un po' il meccanismo aveva retto, ma alla fine basta poco per far collassare tutto. E quindi il mondo e la realtà che lei vive diventa una sorta di palcoscenico spoglio, le identità si dissolvono e rimane soltanto questo senso di assenza.
La letteratura ne ha parlato, credo, molto di questi temi, forse sono diventati nel nostro presente ancora più importanti, forse perché ci poniamo di più questi problemi, forse perché non ne abbiamo di più gravi, perché viviamo tutto sommato delle vite relativamente comode, se pensiamo alla storia dell'uomo, ecco. Però è vero che questa sensazione di scollamento proprio è contemporanea al massimo.
Totalmente, Camura è proprio davvero molto abile nel descrivere quella che proprio in termini psicanalici potrebbe essere una sorta di depersonalizzazione o spersonalizzazione, cioè ciò che lei descrive magari dei momenti quotidiani, dei gesti molto semplici come il modo in cui il marito sorseggia il suo drink, oppure il modo in cui Xavier si appoggia alla sedia, e queste banalità diventano l'indizio di un enigma più profondo che riguarda l'identità dei personaggi, e quindi ci pone la domanda: chi siamo davvero quando recitiamo un ruolo? E quando questa recita finisce e diventa proprio una sorta di metamorfosi, che cosa ne è della persona che sta dietro il personaggio? Però appunto Kitamura, il suo discorso è interessante perché non si limita soltanto a demolire, ma mostra anche quella che è la funzione vitale della finzione nella vita di ogni giorno, perché è un po' come diceva già Aristotele, no? La performance ci permette di convivere con quelle che la Kitamura chiama le ipocrisie del desiderio, perché in fondo non vogliamo possiamo vedere davvero il dolore sulla scena, ma la vera morte, ma soltanto la loro rappresentazione. Ed è proprio la consapevolezza del fatto che sia una rappresentazione che stiamo recitando a renderci possibile l'emozione, no? A consentirci di avvicinarci all'abisso senza però esserne travolti.
Già, questo non è male. Hai detto una frase molto letteraria in qualche modo. E mi interesserebbe anche, proprio visto che farsi consigliare i libri da una scrittrice è bello, perché magari ci puoi dire anche qualcosa proprio sullo stile di scrittura della Kitamura, perché va bene, il romanzo è disorientante, ma poi quando lo leggi funziona in qualche modo, no?
Assolutamente sì, perché la Kitamura ha questa prosa che è limpida, asciutta, molto controllata, che allo stesso tempo però risulta disturbante. È un romanzo che, meglio dirlo subito, non è accogliente, ecco, non consola il lettore, non lo aiuta a sciogliere i nodi, anzi richiede molto al suo lettore proprio nella composizione del senso, no? Io ho trovato molto affascinante questo senso quasi di vertigine nel lettore, proprio il senso di un'identità che si frantuma. È come se tutti quanti noi fossimo degli attori che recitano battute che a un certo punto cominciano a perdere di senso. Quindi, appunto, un'esperienza che sicuramente da lettrice io ho apprezzato. Dipende poi cosa cerca un lettore, no? Anche questo. Poi, appunto, proprio la possibilità che la Kitamura ci permette di intravedere, no? Nell'immaginazione di chi potremmo essere una volta che abbiamo deposto quella che è la maschera del ruolo che interpretiamo ogni giorno, e questo apre anche la nostra fantasia, ci dà un inaspettato senso di libertà.
E dunque, questo era Audizione, consigliato da Giuliana Altamura, Audizione della scrittrice americana Katie Kitamura, editore Bollati Boringhieri. E grazie mille, Giuliana Altamura, per essere stata con noi anche questa settimana.
Grazie.
E dunque, con questo consiglio d'autrice siamo arrivati alla fine della puntata di Alice di oggi. Naturalmente, se volete, potete riascoltarci in podcast su rsi.ch. Ora, se volete, potete rimanere all'interno del pomeriggio letterario di Rete 2, perché parliamo di letteratura per ragazzi nella tana del Bianconiglio. Da me, Michele Serra, un saluto e a risentirci presto.
Alice. Alice.